Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Martirio Soleimani, presidente Raisi, sarà definitiva la vendetta per gli assassini. Iran, le commemorazioni martire Soleimani, i suoi assassini non avranno pace. Sheikh Isa Qasem, martire Soleimani al-Muhandes, grandi esempi del puro Islam. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, giovedì 5 gennaio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Tra poco. Il popolo e il governo dell'Iran non dimenticheranno mai il sangue versato del loro generale, il martire Qasem Soleimani, e si vendicheranno degli Stati Uniti d'America per il crimine commesso. Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi, intervenendo alla cerimonia per commemorare il terzo anniversario dell'ex comandante della forza Quds dei pastoroni iraniani, non dimenticheremo la vendetta per il martirio di Soleimani, né dimentichiamo il suo sangue versato. Le potenze egemoniche devono sapere che la vendetta per il martire Soleimani è definitiva e non lasceremo dormire sonni tranquilli gli assassini, gli autori del suo omicidio, ha ammonito il capo di Stato iraniano Raisi. Si è poi rivolto agli Stati Uniti assicurando che la nuova generazione iraniana seguirà la strada di Soleimani e lotterà fino alla fine contro l'oppressione, le pretese eccessive, l'egemonia dei poteri arroganti, e poi ha elogiato l'ex comandante iraniano della forza Quds per aver distrutto l'egemonia statunitense nel mondo. Generale Soleimani, il martire, ha sconfitto gli Stati Uniti e tutti gli sponsor di gruppi terroristici come Daesh e ISIS nella regione, ha ricordato Raisi, ribadendo che la cosa più importante che ha fatto martire Soleimani è stata porre fine all'egemonia statunitense. Il popolo iraniano infatti è sceso in piazza in tutto il paese per rendere omaggio al generale martire Qasem Soleimani. In centinaia di migliaia sono scesi in piazza, soprattutto a Kerman, la città natale del generale Soleimani. Cerimonie simili si sono svolte anche nella capitale Teheran, altre città come Isfahan, Yazd, Birjand, Rasht, Shahrekord, Arak. Generale Soleimani, il suo compagno l'iracheno Abu Mahdi al-Muhandes, era vice comandante delle unità di mobilitazione popolare irachena Hashd al-Shaabi. Sono rimasti uccisi entrambi in un attacco terroristico compiuto dagli Stati Uniti il 3 gennaio 2020. 20. L'attacco avvenne vicino all'aeroporto internazionale di Baghdad. È stato autorizzato da allora presidente americano Donald Trump. Il religioso del Bahrain, l'Ayatollah Sheikh Issa Qassem, ha affermato che i due martiri, generale Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandeh, sono grandi esempi del puro Islam, sono come candele che si bruciano ed illuminano la strada verso il sole eterno. L'esistenza dell'Imam Mahdi, dodicesimo Imam, il Salvatore promesso da Dio, che il Signore affretti la sua apparizione al più presto possibile. Il riferimento dello Sheikh Ayatollah Issa Qassem è al generale iraniano Qassem Soleimani, a Muhandes, vice comandante del Hashd al-Shaabi. Entrambi erano estremamente rispettati e ammirati in tutta la regione per il ruolo che hanno svolto nella lotta e nella decimazione del gruppo terroristico estremista di Daesh ISIS nella regione, in particolare in Iraq e in Siria. Per quanto riguarda le commemorazioni del terzo anniversario del martirio di Hoxh Qassem, le cerimonie hanno avuto luogo non solo in Iran, in Siria, in Bosnia e Erzegovina, nello Yemen, in Libano, anche a Roma, in occasione del terzo anniversario. Una cerimonia di commemorazioni si svolge stamane, giovedì, presso il centro islamico Imam Mahdi a Roma. Cambiamo pagina. Giovedì mattina l'esercito sionista ha ucciso un altro giovane palestinese in Cisgiordania occupata. La vittima, di cui non è stato fatto il nome, è caduta sotto colpi d'arma da fuoco delle forze d'occupazione durante l'incursione in campo profughi di Balota ad est di Nablus. La Mezzaluna Rossa locale ha riferito che un altro giovane palestinese rimasto ferito sempre nei pressi di Baalot è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni purtroppo sono critiche. Negli ultimi mesi si sono intensificate le aggressioni da parte dei militari sionisti in varie aree di Cisgiordania, in particolare Jenin, Nablus, con decine di palestinesi uccisi e centinaia di altri feriti. Un esponente fascista del regime apartheid di Israele ha dato il via ad una nuova guerra di aggressione contro il popolo palestinese. Si tratta di Ben Gvir, responsabile per la sicurezza nazionale, noto per le sue posizioni estremiste. Ha fatto visita ad Al-Quds, Gerusalemme occupata, profanando la spianata delle moschee per offendere palestinesi. L'entità sionista può fare questo, violare ogni diritto internazionale ed umano, perché il suo colonialismo ed apartheid razzista sono condivisi e sostenuti da governi, dal sistema politico del mondo occidentale, soprattutto gli Stati Uniti in primis, paesi dell'Unione Europea e purtroppo anche Italia. Il regime sionista gode del sostegno anche della NATO, gli stessi che offrono montagne di soldi e armi all'Ucraina per combattere quella che definiscono l'aggressione russa. Non dicono una parola per l'aggressione del regime sionista contro un popolo inermo, che è il popolo palestinese. Joe Biden, sempre per quanto riguarda Ucraina, il presidente americano dice che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di inviare veicoli da combattimento Bradley in supporto di Kiev, del regime Zelensky. A Joe Biden è stato chiesto durante un incontro con giornalisti in Kentucky se la fornitura del veicolo corazzato da combattimento cingolato all'Ucraina fosse sul tavolo. Il presidente americano ha detto di sì. L'amministratore delegato della società, stiamo parlando di Amazon, ha affermato che i pesanti tagli al personale anticipati dal Wall Street Journal riguarderanno in tutto 18.000 posti di lavoro. La società con sede a Seattle a novembre ha annunciato che avrebbe iniziato a ridurre gli impiegati con tagli concentrati sul business dei dispositivi sul reclutamento e sull'operazione di vendita al dettaglio. Al momento dell'annuncio, la società Amazon aveva spiegato che i tagli avrebbero interessato circa 10.000 persone. Ungheria, marcia di protesta di insegnanti che in 6 giorni percorreranno a piedi 180 km da est verso Budapest per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e anche del governo, ancora una volta, ai problemi che sta affrontando la pubblica istruzione nel paese. Gli insegnanti ungheresi protestano in particolare per gli stipendi appena 600-700 euro ad inizio carriera e per gli organici non adeguati al numero di alunni presenti nelle varie scuole. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. La più grande società di investimento al mondo interessa a ricostruire l'Ucraina. Perché mai BlackRock, la più grande società di investimento al mondo con sede a New York, è interessata a ricostruire l'Ucraina, un paese fallito e in bancarotta? E perché la maggior parte dei governi occidentali spinge per la guerra fino all'ultimo ucraino? Follow the money, in questo caso i beni russi attualmente congelati che ammontano a centinaia di miliardi di dollari. Saccheggiare le riserve e la ricchezza russa è il sogno di coloro che parlano della ricostruzione dell'Ucraina. BlackRock è stata descritta come il quadro ramo del governo perché lavora a stretto contatto e consiglia le banche centrali degli Stati Uniti. La sua influenza è così pervasiva che si potrebbe dire che controlla non solo società private, gruppi mediatici, ma interi paesi e i loro governi. Il suo patrimonio gestito è di 9 trilioni di dollari, 4 volte il PIL dell'Italia, più grande del prodotto interno lordo di ogni singolo paese del mondo, ad eccezione Cina e Stati Uniti. Torniamo alla domanda: per quale motivo questo mostro interessa tanto interesse per un paese fallito come l'Ucraina? In realtà l'interesse sta soprattutto nei beni russi che secondo i suoi piani potrebbe gestire per la ricostruzione, per così dire, tra virgolette, di quanto resterà di questo paese Ucraina. Se 7 paesi dell'Unione Europea controllano il 90% dei beni russi. Secondo il Servizio federale delle finanze del Regno del Belgio, 50 miliardi di euro di fondi russi sono stati congelati nel solo paese. Questi fondi includono tutti i tipi di attività finanziarie, fondi in conti bancari e titoli di proprietà di persone fisiche e giuridiche. Secondo alcune stime, più di 300 miliardi di dollari in fondi e beni russi sono stati congelati in Occidente. Quando BlackRock e i governi che controlla parlano di ricostruzione con i fondi russi, possiamo stare certi che ciò che hanno in mente non ha nulla a che fare con il futuro dell'Ucraina, ma riguarda estremamente il proprio futuro.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Khadija, insieme a voi ascolteremo anche le sue affermazioni. Lei racconta così la storia del suo ritorno all'Islam. Mi chiamo Khadija e mi sono convertita all'Islam 5 anni fa. Ho conosciuto l'Islam a soli 14 anni tramite mio zio egiziano, marito di mia zia, fin da piccola. Ho sempre frequentato la loro casa sia per la tranquillità e per la simpatia che mi trasmettevano, sia perché mio zio mi aiutava in alcune materie scolastiche. Ed è grazie a lui che ho iniziato ad amare lo studio e la scuola. Quando iniziai a frequentare il primo anno delle superiori, un giorno andando a casa degli zii per fare i compiti, sentii che mio zio stava ascoltando il Corano. Quando entrai, lui spense lo stereo, ma io rimasi colpita da quella melodia così dolce e rilassante. Gli chiesi di cosa si trattasse e lui mi spiegò che era il Corano. Da quel momento volli sapere tutto sull'Islam. Iniziamo un lungo discorso che durò mesi. Iniziai a leggere il Vangelo e a capire che in realtà la vera religione è l'Islam e che stavo vivendo in qualcosa di sbagliato e di falso senza nessuna radice. Quando fui profondamente convinta, mio zio mi disse che avrei dovuto pronunciare la Shahada, perché ormai, dato che credevo nell'Islam, era giusto che mi convertissi. Khadija prosegue: inizialmente ebbi paura, non volevo fare questo passo perché mi sembrava più grande di me, così affermai che avrei rimandato questa decisione all'età di 18 anni. I miei zii, anche se non lo ritenevano giusto, accettarono la mia scelta, ma non avevo il cuore in pace, sentivo qualcosa dentro di me che mi diceva di fare shahada perché ci credevo, dunque era giusto accettare l'Islam. Iniziai anche a fare dei sogni che mi spiegavano a convertirmi e sentivo che se avessi preso questa decisione tutto sarebbe andato per il meglio e non avrei avuto rimorsi. Alla fine mi feci coraggio, andai dagli zii e dissi: ho deciso, voglio diventare una serva di Allah. E così fu. Da allora non ho mai avuto rimpianti ed ho sempre ringraziato Dio per avermi illuminato il mio cuore. Man mano iniziai la mia pratica religiosa, ma l'unica cosa che non potevo fare era indossare l'hijab. La mia famiglia infatti era all'oscuro della conversione, non potevo dichiararmi musulmana, perché pensavo che, data la mia giovane età, forse mi avrebbero potuto allontanare dai miei zii e in tal modo non avrei potuto migliorare nell'Islam. Dunque, vissi l'Islam in silenzio fino alla quinta superiore. Nel frattempo, la mia fede e la mia conoscenza crebbero. Durante il quinto anno delle superiori dissi ai miei genitori della mia conversione. All'inizio erano molto infastiditi e soprattutto dispiaciuti, però non mi trattarono male e non cercarono di farmi sentire in colpa. Frequentai l'ultimo anno della scuola superiore senza però indossare il velo. Sicuramente non fu una cosa giusta, visto che ormai a casa lo sapevano, purtroppo però non me lo sentivo. Mancavano pochi mesi al diploma e, dato l'ambiente scolastico, sapevo che avrei avuto molti problemi con gli insegnanti. Inoltre, nello stesso periodo ebbi dei problemi di salute e mi sarebbe stato molto difficile conciliare il tutto. ma grazie a Dio mi ha aiutata, mi diplomai con il voto più alto della classe e fui molto felice. Subito dopo la maturità indossai finalmente l'hijab, del resto era una decisione che avevo nel cuore già da 2 anni e Dio mi aiutò così a realizzare il mio sogno. Conclude così Khadija. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.